Prima una domanda che mi viene da farvi, nel caso magari sono solo io o magari anche voi. Se avete mai sentito parlare di discussioni fra credenti, magari di questioni che diventano grandi o litigi, clamorose separazioni, qualcosa che qualcuno di voi ha mai sentito parlare fra credenti? No, ok, bello. Che Dio continua a benedirti in questo modo. Magari su questioni anche secondarie, magari o che noi riteniamo secondarie. E vi faccio questa domanda, vi ho fatto questa domanda per introdurre proprio il capitolo di oggi, perché penso che il capitolo di oggi abbia tanto da condividere proprio riguardo e da dirci riguardo questo argomento in modo particolare. E ritengo anche abbia qualcosa di molto sorprendente da dirci, e quindi non vedo l'ora di parlarvene. Penso anche che quello che vedremo e leggeremo, quello che scopriremo in questo capitolo 14 della lettera ai Romani, è qualcosa che i non credenti, se lo vedessero applicato nelle chiese, se lo vedessero vivere nelle nostre vite, fra di noi credenti, ne rimarrebbero perlomeno molto incuriositi, affascinati. E quindi per questo, anche per questo, penso che sia poi un qualcosa di molto importante da parlare. Quindi, lettera ai Romani, giusto brevissimo panoramica, i primi 11 capitoli che abbiamo già guardato sono i capitoli che parlano principalmente della dottrina, della fede cristiana, e poi ci sono altri 5 capitoli che parlano principalmente di applicazioni pratiche e di quello che è stato detto prima. Principalmente non è esattamente così, ci sono ovviamente anche applicazioni e dottrina che si mischiano. E in questi capitoli, dal 12 fino alla fine, al 16, descrivono l'estensione dell'applicazione della misericordia di Dio, della quale viene descritto all'inizio proprio del capitolo 12, quando dice: "Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale, e non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio." E quindi c'è questo effetto dell'amore di Dio che ci viene dato per la sua misericordia e ha un effetto, e quelli sono i primi versetti dopo quelli che ho appena citato, prima su di noi e quindi sulla nostra identità, su quello che noi vediamo di noi stessi, abbiate un concetto sobrio di voi stessi, viene detto, e poi orizzontalmente, nelle nostre relazioni con il corpo. E viene subito fatta questa analogia del corpo. E il tema di questi capitoli è sempre lo stesso, applicato in vari settori, ed è ama il tuo prossimo come te stesso. Ama Dio è già stato detto, spiegato, e adesso è ama il tuo prossimo come te stesso. E si sviluppano proprio su queste domande: come amarsi gli uni gli altri, come creare anche chiese, comunità, dove l'amore gli uni per gli altri è qualcosa di visibile, di concreto. E in particolare, come ho accennato all'inizio, questo capitolo 14 parla di come affrontare le situazioni dove c'è una diversa valutazione, c'è un diverso agire riguardo ad alcuni temi che magari qualcuno ritiene secondari. Dovreste avere più o meno tutti ricevuto il capitolo 14, non è niente di speciale, se avete la Bibbia potete seguirlo dalla Bibbia. Ho solo pensato, siccome salterò abbastanza da un punto all'altro, citerò vari versetti, di lasciarvelo fra le mani, e se avete anche penne e matite potete prendere appunti o comunque come riferimento anche per approfondimenti. E quindi inizierei a leggerlo. E lo leggo tutto. Romani 14. Accogliete colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli. Uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia verdura. Colui che mangia di tutto non disprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone, ma egli sarà tenuto in piedi, perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. Sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore perché ringrazia Dio, e chi non mangia di tutto fa così per il Signore e ringrazia Dio. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso, nessuno muore per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore, se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo, che moriamo, siamo del Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore sia dei morti sia dei viventi. Ma tu, perché giudichi tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti sta scritto, come è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ogni lingua darà gloria a Dio. Quindi, ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri. Decidetevi piuttosto a non porre in pancio, a non porre in ciampo sulla via del fratello, né a essere per lui un'occasione di caduta. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nulla è impuro in se stesso, però se uno pensa che una cosa è impura, per lui è impura. Ora, se a motivo di un cibo tuo fratello è turbato, tu non cammini più secondo amore. Non perdere con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Ciò che è bene per voi non sia dunque oggetto di biasimo, perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace, gioia nello Spirito Santo. Poiché chi serve Cristo in questo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione, non distruggere per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando occasione di peccato. È bene non mangiare carne, né bere vino, né fare cosa alcuna che porti tuo fratello a inciampare. Tu, la fede che hai, serbala per te stesso davanti a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva, ma chi ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia è condannato, perché la sua condotta non è dettata dalla fede, e tutto quello che non viene da fede è peccato. Quello che proverò a fare nel tempo che rimane è cercare risposte a 5 delle domande che forse vi sono venute adesso leggendo questo testo o che avevate già riguardo questo testo. E le domande sono queste. Prima domanda, cosa si intende per fratello debole e fratello forte? Seconda domanda, come distinguere le questioni primarie da quelle secondarie? Terza domanda, su che basi ci viene detto di accoglierci gli uni gli altri? Quarta domanda, giusto e sbagliato, sono cose relative? È tutto soggettivo? Quinta domanda e ultima, ci viene detto quindi di applicare una sorta di legge del più debole? Queste sono le domande che proverò a rispondere. E quindi Dio, illumina tu la tua parola. Ti prego di mostrarci la bellezza, la profondità della tua saggezza. Dammi chiarezza nel parlare e ti prego di aprire i nostri occhi, le nostre orecchie alla tua voce. Prepara i nostri cuori alla tua opera di trasformazione in noi. Prima domanda, cosa si intende per debole nella fede? Quindi giusto alcune osservazioni. Prima osservazione, colui che è debole nella fede viene descritto come una persona che in questo contesto non mangia carne ma solo verdura, che non beve vino, che non mangia cibo impuro, e si trovano questi accenni appunto ai versetti 2, poi ancora verso la fine al versetto 21. Mentre colui che è forte nella fede si sente libero di fare queste cose. Ma è invitato in determinate circostanze comunque ad astenersene. E hanno poi anche una diversa opinione riguardo ai giorni speciali, tutte questioni molto critiche e importanti anche nella tradizione ebraica. Seconda osservazione, le pratiche che ci vengono descritte di chi viene descritto come debole nella fede non vengono descritte come peccato. Vengono descritte anzi come comportamenti che comunque glorificano e onorano Dio. Agiscono per fede, ci viene detto, seppur una debole fede, ma pur sempre fede. E questo al versetto 6 viene descritto come vivono questo per fede. E il debole agisce in un determinato modo per Dio, con ringraziamento, non con risentimento nell'astinenza, ma con convinzione, con gioia, seguendo un concetto di purezza. Terza osservazione, che il fratello debole non mi pare che venga descritto come un legalista. Non si astiene da certe pratiche perché pensa di assicurarsi la grazia di Dio o la sua giustizia per ottenere questa giustizia. Questo non penso sia così perché Paolo, quando invece scrive ai Galati e ha a che fare con dei legalisti, scrive in un modo completamente diverso e si infuria contro di loro. Quindi non è esattamente lo stesso tono che Paolo ha qua. E quindi perché? Perché Paolo li chiama deboli. Non si sta parlando di una persona che dice di essere credente e poi fa come vuole, oppure che è superficiale nella fede. Non si sta parlando di una persona che vive portando avanti un comportamento, degli atteggiamenti che sono chiaramente sbagliati, peccati. E non è questo che Paolo intende con debole nella fede, ma quello che vediamo è che questo colui che è debole nella fede ha una fede operante. Ha una fede che esalta Dio, esprime gratitudine, non è legalista, pare che Paolo sia anche ben disposto verso questi deboli nella fede e infatti la maggior parte delle esortazioni e il resto del capitolo sono per il forte nella fede. E quindi guardando il versetto 6 in particolare, mi sembra di capire che il debole fa una scelta, il non mangiare carne, non bere vino, sulla base di quello che lui crede che onori maggiormente Dio. In base a quello che lui conosce, l'astenersi da certe cose è il modo migliore per onorare Dio. Mi pare di capire che Paolo quindi descriva questa debolezza come una mancanza di conoscenza su un determinato argomento, mentre il forte, contrariamente, viene descritto come qualcuno che ha una più piena conoscenza e quindi si sente libero di mangiare alcune cose, di bere altre cose e comunque glorificare Dio. Quindi una mancanza di conoscenza. Giusto un promemoria, vi ricordo che stiamo parlando di questioni secondarie e non primarie, fondamentali della fede o espressamente peccato. Ci porta quindi alla seconda domanda, che è come distinguere le questioni primarie da quelle secondarie. Vi anticipo che purtroppo non c'è una risposta a questa domanda in questo testo. Quindi è una domanda legittima, è una domanda che è buono farsi, che è buono approfondire, ma non c'è una risposta in questo testo. Io ho una mia piccola personale fallace strategia, tra l'altro proprio dalla lettera dei Romani, che vi dirò fra un attimo, ma prima vorrei, un attimo per attivare un po' anche i nostri cervelli, che ci prendessimo un minuto, vi prendeste un minuto con i due o tre che avete accanto, dove parlate e vi chiederei di condividere un aspetto che voi ritenete che è fondamentale della fede cristiana e un altro aspetto che invece voi ritenete che sia secondario. Quindi potete girarvi, voltarvi con, in due o tre, condividere un aspetto che ritenete fondamentale, indiscutibile, e uno che ritenete invece secondario e non essenziale. Ok, mi spiace interrompervi. Mi fa piacere che non mi sembra di vedere grandi discussioni in atto, piatti che volano, infatti. Potete continuare queste discussioni poi dopo.
No.
Magari con gli strumenti e risposte che troviamo e troveremo poi nel testo. Come vi dicevo, una risposta a questa domanda su come distinguere questioni primarie e secondarie non c'è e non la riusciamo a tirare fuori da questo capitolo. E vi dicevo che ho un personale, e ripeto personale, primo filtro molto grossolano che uso ed è una strategia che potete adottare o no, è molto semplice, funziona qualche volta e altre volte non funziona, quindi qualsiasi strategia vale. Ed è questa, che quello del quale si parla nei primi 11 capitoli della lettera ai Romani è tendenzialmente fondamentale, essenziale, primario. Quello di cui non si parla in quei primi 11 capitoli è tendenzialmente secondario. Questo ci sono varie eccezioni, lo so, non ve le sto a elencare, però è un primo filtro che si può usare. Romani da 1 a 11, ne parla? No. Ah, ok, allora aspetta, mi rilasso un attimo e cerco di investigare di più. Romani 1 a 11, ne parla? Ah, ok, allora forse ha un peso molto grande. Detto questo, fatene quello che volete con questo strumento. Mi spiace che la risposta a questa domanda impellente è stata non molto esauriente, però penso che valga la pena farcela questa domanda e approfondire. Anche perché, come vedremo, Paolo ci invita a essere pienamente convinti delle nostre convinzioni. Quindi passiamo alla terza domanda, che era su che basi possiamo accoglierci gli uni gli altri. La prima parola di questo capitolo è accoglietevi o accogliete. Quindi è l'esortazione principale di questo capitolo, di questo brano. E poi va avanti, dice smettete di giudicarvi gli uni gli altri, non ponete inciampo sulla via del fratello. E quindi nel resto di questo capitolo Paolo quello che fa è che ci spiega cosa vuol dire non accogliersi e come anche accoglierci, su che basi appunto accoglierci. E ci vengono descritte nei primi capitoli, nella prima decina di capitoli, due reazioni o comportamenti comunque da evitare. Il primo del fratello forte, del forte nella fede, nei versetti 3 e 10, dice che il comportamento da evitare per il forte nella fede è il non disprezzare, ovvero il non trattare con sufficienza, non avere un senso di superiorità, non prendere in giro il fratello più debole, non sentenziare sulle sue decisioni, il non minimizzare sulle questioni secondarie. E poi ci viene descritto il comportamento da evitare, e invece per quanto riguarda il debole nella fede, che è il non giudicare, sempre nei versetti 3 e 10. Il non giudicare, il non additare l'altro, magari per immoralità o di immoralità, o additarlo di superficialità o di mancanza di zelo nella fede. Ci vengono descritti questi due comportamenti da evitare. E io se guardo al mio cuore, mi confronto con queste due reazioni, mi vedo nel fratello forte, nella fede, che guardo l'altro con superiorità, anzi stando anche qua sopra viene anche più facile, non mi aiuta, con sufficienza, con arroganza, con supponenza, sentenziando sui suoi scrupoli, ritenendoli magari esagerati o sbagliati. E se continuo a guardare, vedo anche in altre situazioni che sono il fratello debole. Sono il fratello debole che guarda l'altro giudicandolo per le libertà che si sta prendendo, che secondo me sono immorali, sono sbagliate, non dovrebbe un credente fare in questo modo. E quindi giudico le sue scelte come scelte di qualcuno che non è serio, non è radicato, non è saldo nella sua fede. E poi fossi stato io in Paolo, nella mia umanità, nella mia tendenza a evitare i conflitti, avrei scritto in modo completamente diverso il capitolo. Se volete vi dico come avrei scritto, o vi do qualche accenno, e poi vediamo effettivamente Paolo cosa ha scritto, che magari è meglio. E avrei scritto qualcosa di tipo, è una questione secondaria, e non pensiamoci, non soffermiamoci troppo, non sprechiamoci tempo, non diamogli importanza. Oppure avrei incominciato a pensare, va bene, ne vogliamo parlare, ok, parliamone, ma non è così importante, quindi facciamo in fretta, non facciamo in un dramma, ne parliamo e poi tutti a casa felici. Oppure ancora, avrei detto ok, ne vogliamo veramente parlare? Allora, siccome io so cosa è giusto e cosa è vero, ve lo dico e risolviamo la cosa. Voi credete a quello che dico io e vi convinco e siamo a posto. Paolo qui mi sorprende, penso ci sorprende, perché non dà nessuna di queste risposte. Anzi, lo Spirito Santo, penso che ci sorprende nella sua enorme, infinita saggezza, nel suo profondissimo amore per la sua Chiesa, ispira Paolo in un modo che mi sorprende. E invece che sminuire, invece che alleggerire il carico, la tensione riguardo queste discussioni, queste tensioni riguardo a aspetti secondari, lo rende estremamente importante e cruciale, Paolo. Rivelatorio dei nostri valori, rivelatorio delle nostre convinzioni, delle nostre motivazioni, incomincia a parlare, non so se avete notato, di vita e di morte. Incomincia a parlare del giudizio finale davanti al tribunale di Dio. Incomincia a parlare della sovranità di Dio nella salvezza dei credenti. Dici, Paolo, Stavo parlando di mangiare o bere. Perché devi tirare fuori queste cose qua? Eppure si muove in quella direzione. Prima di tutto ci dice, e lo vediamo al versetto 5, di essere pienamente convinti riguardo anche a queste questioni, di tenerle, di tenere questa nostra convinzione anche fra noi e Dio. Poi lo dirà più avanti al versetto 22. Quindi ci invita a non essere superficiali su queste questioni, nelle nostre convinzioni, e anche riguardo a quelle che noi riteniamo secondarie. E lo scriverà anche al versetto 14, che la sua convinta posizione, dice, io so, sono persuaso, ce lo dice, la sua posizione che è molto forte riguardo al cibo. E sembra che in questo modo, in qualche modo, invece che buttare acqua sul fuoco, ci sta buttando benzina, sta facendo divampare ancora di più questo fuoco, questa tensione. Ma quello che invece lo porta, questa più profonda convinzione, è a una maggiore fermezza, invece che portarlo a una maggiore fermezza e autorità sulla questione, lo porta a una più profonda accoglienza e sentimento di accoglienza verso l'altro. E quindi qui era la domanda, su che basi? Come fa a, con una profonda convinzione e ferma su un certo aspetto, invece essere così accogliente, profondamente accogliente? E penso possiamo trovare almeno tre basi fondamentali che lui usa nella sua argomentazione. La prima al versetto 3, Dio ci ha accolti. Quella è la prima base. Dio ha accolto il debole, Dio ha accolto il forte. Ci ha accolto entrambi. Abbiamo visto settimana scorsa, comunque nel capitolo 15, nel capitolo successivo, ci dirà ancora, accoglietevi l'un l'altro come Cristo ti ha accolto noi. Quindi il debole e il forte credono entrambi che Gesù è morto per loro, che Gesù si è sacrificato per loro e che sono entrambi accettati da Dio. Questa è la prima base, Dio ci ha accolti. Seconda base, viene ripetuto questo concetto varie volte, il 4 e poi anche 10, 11, che Dio è il nostro giudice, che c'è un giudizio e Dio è il giudice. Non siamo noi i giudici gli uni degli altri, per fortuna, ma è Dio il giudice, è Lui il padrone, è a Lui che dovremmo rendere conto, e Lui è il giudice. Terzo punto, è versetto 4, che Dio ci terrà in piedi nel giorno del giudizio. Non solo Dio è il nostro giudice, ma anche Dio è potente da farci stare in piedi, da tenerci saldi, quando ci giudicherà per la fede che avremo avuto in Gesù. Sia il debole, sia il forte saranno glorificati, giustificati, amati, perdonati, accettati in quel giorno da Dio. Quindi Dio ci ha accolti, Dio è il nostro giudice e Dio ci terrà in piedi nel giorno del giudizio. E quindi sì, per accoglierci in questo modo, per avere queste verità non solo in testa ma nel cuore, nelle mani, quando ci relazioniamo con gli altri, sì, abbiamo proprio bisogno di quella trasformazione della quale si parlava nel capitolo 12. Questa trasformazione della mente, quest'opera dello Spirito Santo. Che Dio possa continuare a benedire l'opera del suo Spirito in ciascuno di noi. Ne abbiamo bisogno. Quarta domanda. Stiamo per arrivare alla fine. Non apro poi un momento anche di altre domande, così sono solo 5, non in altri momenti eventualmente. Giusto e sbagliato è qualcosa di soggettivo? Perché Paolo fa del mangiare e del bere una questione così importante se lui stesso è convinto della risposta, che si può mangiare di tutto? Se tutti i cibi sono puri, e allora dov'è il problema se si decide di mangiarli o no? Perché ne rende una questione così grande? È come se qualcosa di puro potesse in qualche modo diventare impuro. E infatti il versetto 14 dice nulla è impuro, sto parlando del cibo, ma se uno pensa che una cosa è impura, allora per lui quella cosa diventa impura. Che sta succedendo? Relativismo? Com'è possibile? Cosa significa? E penso che lo spiega un po' meglio più avanti, versetti 22 e 23, che la questione qui non è semplicemente cibo, purezza, ma si sta trattando di peccato e di fede. La libertà che sentiamo in Dio ce la possiamo godere appieno, ma dobbiamo tenerla fra noi e Dio, e non, ci invita a non forzare, a non mettere pressione su qualcun altro nel fare qualcosa che la sua coscienza condanna. Va a un altro livello, non è più una questione di cibo superficiale, ma va a una profondità maggiore, parla di coscienza, parla di fede, parla di intenzioni, e va a questo livello molto più serio, dove va a toccare il peccato. E infatti alla fine le ultime parole del capitolo dicono: tutto quello che non viene da fede è peccato. Penso che quello che Paolo intende è che l'impurità del cibo non risiede nel cibo stesso, ma forse nella coscienza di chi lo mangia e nelle motivazioni che lo portano a mangiarlo. La cosa sbagliata nel mangiare un cibo non è il cibo stesso, ma il farlo non per fede. Cosa vuol dire? Penso che voglia dire che agire senza un pieno appagamento in Dio, senza una fiducia, una gioia, una pace, una soddisfazione in Lui, agire senza questo, quello è il non agire per fede. Quindi se agissimo spinti solo da questo appagamento in Dio, allora non ci sarebbe nessun altro desiderio in noi che ci spingerebbe a fare qualcosa che riteniamo sbagliato, perché diremmo: ok, c'è questa cosa, non la faccio, non mi interessa, non credo che sia giusto per me farlo, non sento la pressione di farlo, non è irresistibile, perché Dio mi soddisfa, Dio mi appaga appieno. E qui viene forse la descrizione di, almeno di me, e forse anche di qualcuno di voi. Se invece ci sentiamo spinti a fare ciò che riteniamo sbagliato e magari cediamo alla tentazione, è come se stessimo dicendo: sento questo bisogno, ho così tanto bisogno dell'approvazione di quella persona, ho così tanto bisogno di quella sostanza, ho così tanto bisogno di quel piacere fisico, di vedere quella serie in TV, ho così tanto bisogno di vedere quei video che sono disposto a compromettere la mia coscienza e fare qualcosa che la mia coscienza condanna. Questo è il tipo di azione che non deriva da fede, che non è pura e che è peccato. Desideriamo qualcosa a tal punto da mostrare che il nostro appagamento in Dio non è in realtà così profondo e solido, che dichiariamo che Dio non ci basta, che abbiamo bisogno di qualcos'altro per soddisfarci, che non riposiamo in Lui. Ritengo che questa domanda, e specialmente le risposte che Dio dà attraverso Paolo, siano estremamente illuminanti per quanto riguarda il concetto, il tema della moralità cristiana, che non diventa più così importante il nostro comportamento, cosa facciamo, non facciamo, cosa mangiamo, ma come lo facciamo, se lo facciamo per fede. Dov'è il nostro cuore nel fare una certa cosa, nel scegliere una certa cosa, nell'essere convinti di una certa cosa? Che Dio tocchi i nostri cuori, che Dio smascheri i nostri idoli, che ci dia appieno un appagamento in Lui. Ultima domanda. Ci viene detto quindi di applicare la legge del più debole? È questo l'insegnamento di questo capitolo? O in altre parole, l'insegnamento di questo capitolo è seguire qualsiasi cosa il fratello debole di turno è convinto di fare o seguire le sue convinzioni? Qual è il punto in questo capitolo riguardo la nostra relazione con il fratello debole? Perché penso che come ci relazioniamo con gli altri, e il nostro modo di parlare, confrontarci, relazionare con gli altri, è frutto della nostra relazione con Gesù, della nostra appartenenza a Lui, del nostro appagamento, come abbiamo appena detto, in Dio. Versetti 7-8 dice: nessuno di voi infatti vive per se stesso, nessuno muore per se stesso. Sta parlando di vita, di morte, di tutti gli aspetti della nostra vita. Perché se viviamo o moriamo, lo facciamo per il Signore. E poi più avanti, versetto 15, camminare, parla di questo aspetto, camminare secondo amore. E penso forse questa è la chiave. Quasi si chiude forse il cerchio dell'applicazione della misericordia di Dio in senso anche orizzontale. Non penso che sia la legge del più debole, quella che ci invita a seguire Paolo, ma forse è la legge dell'amore. La legge che è basata, è fondata su qualcosa di diverso. Se a motivo del tuo cibo, del cibo che mangi, tuo fratello è turbato, dice Paolo, e per il peso delle argomentazioni che porta avanti in questo capitolo, non penso che intenda semplicemente se il tuo fratello è un po' infastidito, se il tuo fratello si sente un po' a disagio, ma per le cose che tira fuori Paolo penso che magari si possa parafrasare più come se tuo fratello si sente oppresso da tristezza, se si sente tormentato nella coscienza perché tu lo stai invitando, inducendo, tentando a fare qualcosa che la sua coscienza invece lo condanna. Ecco, se questa è la situazione, non perdere per il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Perché il regno di Dio non è cibo o bevanda, ma è qualcos'altro. È giustizia, pace, gioia. Cristo, Gesù, ha dato la sua vita per salvare tuo fratello, tua sorella. Tu che ti senti forte, non puoi rinunciare a un po' delle tue libertà di mangiare carne, di mangiare altri alimenti, per allinearti alla missione di Cristo nel salvare quella persona e non distruggerla? Cristo ha sacrificato il suo sangue per quella persona, per tuo fratello, per tua sorella. Tu che ti senti forte, non pensi che puoi sacrificare un po' della tua libertà, del tuo cibo, per quella persona, per amore di quella persona? O ancora, Cristo ha ceduto infinite libertà, infiniti diritti per morire per tuo fratello, per tua sorella. E tu, che ti senti forte, non vuoi rinunciare ai tuoi piccoli diritti, alla tua piccola libertà sul cibo, per il bene del destino eterno del tuo fratello? Penso questo ci aiuta a capire la profondità della legge dell'amore. Perché forse, se non riesco a farlo, forse non sono così forte come vorrei credere. Forse non sono io il fratello forte. Forse la fede non ha trasformato così in profondità il mio cuore. Forse il mio appagamento in Dio non è in realtà così profondo. Ma benedetto sia Dio, Re dell'universo, nostro Padre, Padre di Gesù Cristo, che ha mandato suo Figlio per morire per me, per morire per il mio fratello, che ha mandato suo Figlio per morire e non solo redimere la mia situazione, non solo darmi salvezza, ma anche per darmi lo Spirito Santo e portare avanti questa trasformazione nel mio cuore, nella mia mente. Ed è questo suo Figlio, questo sacrificio, questa redenzione che abbiamo ottenuto, che vogliamo adesso celebrare e ricordare con i simboli che proprio Gesù ci ha lasciato. E vi invito ad alzarvi per chi ha questo appagamento, chi vuole tendere a questo pieno appagamento in Dio. Alzarvi nei due angoli, anche lì sopra, a prendere un pezzo di pane, un bicchierino di vino, e ricorderemo il sacrificio di Gesù in questo modo.